10 città. 10 voci per 10 storie.
Benvenuti a 10 città, un percorso condiviso per 10 domeniche attraverso gli occhi di 10 conduttori di Radio Popolare e altrettanti luoghi che per un motivo o per un altro hanno lasciato il segno nel loro cuore. La prima tappa attraverso cui cercherò di condurvi è la capitale del Giappone, Tokyo, che tra l'altro proprio oggi va al voto per eleggere la carica di governatore o governatrice. Tokyo è una città, ma è anche molte città. Tokyo è un intricato agglomerato urbano che unisce senza soluzione di continuità Kawasaki, Yokohama, Chiba, Saitama, creando una infinita distesa di grandi vie ad alto scorrimento. Vicoli che si aggrovigliano su loro stessi, grattacieli e case tradizionali, monti, parchi, isole e infinite attività commerciali, piccole fabbriche, corporation, bar più o meno equivoci e località remote inserite in contesti completamente rurali e bucolici. È un'unica enorme distesa che dietro ogni angolo nasconde segreti che si sviluppano sulla superficie così come sottoterra. Tokyo è stupefacente per la sua affascinante maestosità, per la quantità di cose che contiene, di storie, di diversità e contrasti. Quando si atterra all'aeroporto di Narita, allungando il collo e guardando con attenzione dai finestrini, si può incrociare la prima grande storia di Tokyo. Tra una pista e l'altra, ai confini dell'aeroporto, infatti, si possono vedere i resti di una torre difensiva di metallo issata da gruppi di comunisti, militanti e combattenti negli anni 70. Torrette che avevano lo scopo di controllare il territorio quando erano in corso gli espropri per costruire l'aeroporto di Narita. Oggi restano pochi frammenti di quell'ultima torre nascosta in un lembo di terra mai espropriato, quasi dimenticato, appena visibile per una frazione di secondo durante le procedure di atterraggio. La prima volta che si sbarca in città è tutto così abbagliante, diverso, incomprensibile. Come racconta Roland Barthes nel suo Impero dei Segni, Tokyo non ha un centro, una piazza da cui si irradiano le vie principali, ma una serie di villaggi che si fondono in un'unica metropoli. La sua urbanistica lascia sconcertati e caotiche all'apparenza casuale, ma ha una sua logica che di primo acchito appare invisibile, ma che poi prende forma dopo ogni passo. È una continua immersione nei segni e nei disegni, nella chiassosa presenza ingombrante e sconcertante di parole fatte a segno e di assenza di vuoto e silenzio. Questo perlomeno all'inizio, il primo impatto. Poi piano piano si scopre che, come in una casa tradizionale giapponese, anche la città ha le sue tokonoma, spazi vuoti dedicati alla contemplazione o alla sistemazione di un discreto ikebana. Il tokonoma di Tokyo è formato da templi, santuari, da stradine silenziose dei quartieri residenziali che si dividono tra quella pianta moderna e quelle che ereditano la loro forma sinuosa dalla vecchia Edo, un villaggio di pescatori che in breve tempo si è trasformato in una megalopoli. Spesso queste piccole strade le possiamo trovare nella Shitamachi, nella città vecchia o città bassa. Ha poi poco senso definire una città vecchia quando appunto, come dicevamo prima con Roland Barthes, Tokyo è un insieme di villaggi e ogni villaggio ha il suo cuore antico. In città tutto ruota intorno alla ferrovia, alla metropolitana, alle rotaie, simbolo di progresso nel Giappone del boom economico e a tutt'oggi motore instancabile di una metropoli per cui la mobilità è fondamentale, considerando che il pendolarismo è uno stile di vita quasi inevitabile viste le dimensioni del luogo. Tokyo è un labirinto nel quale è facile perdersi, dove la solitudine è legata alla moltitudine e l'anonimato avvolge e tranquillizza in un caldo abbraccio, anche nelle serate più chiassose tra gli infiniti club di musica dal vivo che sorgono come funghi in ogni angolo nevralgico della città, da Shimokitazawa, con la sua vibrante scena underground, ai posti più esclusivi e di classe come il Blue Note di Omotesando, quartiere che è anche il regno dello shopping di alto livello. Ma se poi vi spostate in qualche piccolo bar in stile Showa gestito da un'anziana mama-san, può capitare di sentirla intonare canzoni nostalgiche e commoventi come Ue o Muite Haruko. In occidente canzone nota col nome di Sukiyaki, che nulla ha a che vedere con il testo e col titolo originale, che vuol dire guardo in alto mentre cammino. Sukiyaki fu usato semplicemente come titolo in occidente perché il sukiyaki è un piatto che evidentemente già all'epoca era noto negli Stati Uniti, dove poi venne diffusa la canzone. Il pezzo di Kyu Sakamoto, pubblicato nel 1961, scritto però da Rokusuke Ei, racconta che la scrisse tornando a casa da una protesta antimilitare ed è la storia di un uomo che cammina fischiettando e tenendo lo sguardo rivolto al cielo per non versare lacrime.
Hitori pochi no yoru.
contrasto tra la tradizione fatta di legno, tatami, silenzio, carta di riso e il moderno costituito da acciaio, luci, colori vivaci e suoni incessanti regala una continua alternanza di sensazioni, se non che scavando nel nuovo poi si scopre il vecchio, si trovano nascoste le radici che sapientemente vengono lasciate in eredità per non perdere ciò che è stato. Junichiro Tanizaki nel suo favoloso saggio sulla cultura giapponese Libro d'ombra scrive che la bellezza della carta di riso risiede nella sua capacità di diffondere una luce soffusa che crea ombre delicate e sfumature morbide e che il vero fascino delle cose non sta nella loro perfezione, ma nell'ombra che le avvolge, nella patina del tempo che le rende uniche. Una patina che è perennemente presente a Tokyo, dai piccoli ristoranti di ramen alle palazzine che contrappuntano i grattacieli nei centri nevralgici della città. Per ogni grattacielo ci sono 10 assaggi di decadenza urbana, capaci di soddisfare la teoria sempre di Tanizaki, secondo cui la bellezza non è una qualità intrinseca delle cose, ma una condizione dell'animo. Tokyo Blues di Chiaki Naomi è un pezzo del genere Enka, definito in Occidente come blues nipponico, e la canzone parla di solitudine e disorientamento in un territorio infinito e indefinito come quello della metropoli giapponese.
Shibuya, Shibuya, Odeguchi wa hidari gawa desu. Tōkyū Tōyoke-sen, Tōkyū Reien-toshi-sen, Keio Inokashira-sen, Chikatetsu Ginza-sen, Chikatetsu Hanzōmon-sen, Chikatetsu Kutoshin-sen wa onorikae desu.電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。
La pioggia ha un suo impatto tutto particolare in città, regalandole una nuova anima quando si scaglia con forza nella notte di Shibuya, battendo incessante tra i neon che a loro volta rimbalzano nelle pozzanghere e sugli ombrelli di plastica trasparente da 100 yen che si incastrano gli uni sugli altri nel trafficato e iconico incrocio di Shibuya.Dove inizia la collina di Dogenzaka, più o meno letteralmente collina dall'andatura dolce. Neon, plastica, luce riflessa, suoni che escono dagli altoparlanti municipali, dai negozi, dai treni che passando sulla vicina ferrovia creano una linea ritmica di fondo fatta di sferragliamenti. Qua e là qualche schiamazzo di ubriachi, mentre l'odore di yakitori e ramen...esce dai tanti piccoli izakaya della zona avvolgendo i sensi in una sorta di esperienza multisensoriale in puro stile cyberpunk. Tutto questo nell'incrocio più famoso del mondo, i suoi angusti vicoli densi di love hotel e bar posti a qualsiasi piano di tutti gli edifici circostanti.È ancora neon, ancora luce, ancora chiasso. E un'altra cosa straniante quando si sbarca a Tokyo per la prima volta è quello di notare lo sviluppo verticale all'interno dei palazzi. All'ottavo piano c'è il bowling, al sesto un club di hostess, al quinto una scuola d'inglese. Tutto denso, tutto tanto, tutto continuo e ripetuto. Poi, tre passi più in là, un angolo buio e si scompare nel nulla, un po' comeaccade ai protagonisti di Lost in Translation di Sofia Coppola che si perdono metaforicamente nella città in un finale dal sapore dolce amaro con la colonna sonora dei Jesus and Mary Chain. spazio di poche fermate della onnipresente metropolitana, Tokyo cambia completamente e proietta i suoi visitatori dagli scenari fantascientifici a quelli rurali. Per esempio sulle rive dei fiumi in periferia, il Tamagawa ad esempio, che accoglie con le sue ampie sponde verdi ragazzini che giocano a baseball, persone in bicicletta che corrono in controluce al tramonto del sole e salaryman che si siedono a contemplare il panorama dopo una dura giornata di lavoro con in mano una birra fresca appena uscita da un convenience store.
Lasciamose!
Tamagawa, così come il Sumidagawa, il Kandagawa e l'Arakawa, trasportano di prepotenza la natura nel centro della città, in alcuni casi creando delle proprie e vere vallate verdi a Tokyo, ma al tempo stesso diventano parte dell'estrema urbanizzazione del territorio, mantenendo immutate le loro caratteristiche, pur cambiando significato, tramutandosi da corsi d'acqua in uno dei tanti livelli e strati su cui è costruita la città. Si parte dagli ampi basement sotterranei che attraversano varie zone commerciali, si sale fino alla punta dei grattacieli, passando per strade multilivello e ovviamente tratti di fiumi sepolti dal cemento e nella memoria, come il Sumidagawa, citato spesso da Murakami, che in 1984 scrive così: «Il fiume Sumida scorreva silenzioso sotto le strade affollate della città, testimone senza tempo delle sorti mutevoli di Tokyo». Ma è lo stesso fiume che quando esce dal sottosuolo, sempre per parafrasare Murakami, lungo le sue sponde fiancheggia ciliegi in fiore, i cui petali volteggiano nel vento come delicati fiocchi di neve. Alberi di ciliegio, sotto i cui rami, allo sbocciare della primavera, si svolge il rito collettivo del Hanami, un rito laico che riporta l'intera città alla sua dimensione più antica e naturale, al suo indissolubile contatto con una natura che si fa strada in tutta la metropoli, sbucando fuori nei vicoli, facendo capolino sotto i grattacieli e riempiendo di verde templi e santuari, che al contrario dei loro corrispettivi occidentali sono immersi nell'ambiente naturale, a partire dai materiali con cui sono edificati. Lo Hanami è una danza silenziosa tra la terra e il cielo, è il momento in cui ci si ferma a contemplare la bellezza fragile della natura e a riflettere sulla propria esistenza fugace, così diceva Kawabata Yasunari. Tokyo è una gabbia e, al tempo stesso, ha il sapore di libertà. È opprimente, ma liberatoria. Trasuda regole e consuetudini rigorose, ma è anche la terra della tolleranza e dell'eccesso. Certe notti si può fare la conta dei corpi stesi per terra di salarymen ubriachi, mentre ci si muove tra i sottopassaggi che si incuneano sotto i binari dei treni e che ospitano decine di bar, ognuno con la sua storia da raccontare tra Ueno, Yurakucho, Ameyokucho e tante altre zone. Tra i tokyoti c'è il distacco, c'è la forma, ma c'è anche quel carattere classico degli edok, gli originali abitanti di Tokyo dai tempi di Edo, che per descrivere la loro curiosità raccontano che appena scoppia un incendio, incubo atavico di una città come Tokyo nata sul legno, il vero edokko corre subito sul luogo d'origine dell'incendio stesso per ficcare il naso, curiosare e chiedere cos'è successo. Allo stesso modo, nei bar più randagi di Asakusa, entri da sconosciuto ed esci migliore amico di tutti, per poi catapultarti intorno alla zona fatta di sale corse, ubriaconi, piccoli yakuza e teatrini di manzai, una forma tradizionale di teatro comico fatta a coppie formate dal bokeh, lo sciocco, e dallo tsukkomi, il serio. Lo stesso tipo di teatro è raccontato da Kitano Takeshi nel suo libro Asakusa Kid, che descrive i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, del sottobosco del quartiere di cui Kitano scriveva così. Asakusa era il cuore pulsante della vecchia Tokyo, un luogo dove la tradizione incontrava la modernità in un abbraccio inaspettato. Questo è Kitano nella sua forma beat Takeshi con il brano Asakusa Kid.
Yeah.
E mentre la città scorre veloce, può capitare di incunearsi in uno dei tanti vicoli oscuri affollati di cavi elettrici penzolanti, tubi sporgenti aggrovigliati su loro stessi, come tanti serpenti e porticine discrete, senza insegna, che possono nascondere di tutto. Per poi lasciare il vicolo e sbucare fuori improvvisamente su una delle tante illuminate shotengai che affollano le città giapponesi. Vie dello shopping coperte, lunghissime arterie anche di chilometri e in alcuni casi con snodi, intrichi al loro interno, piene di negozi e attività commerciali. Alcune sono nuove, scintillanti, altre restituiscono il passaggio del tempo con le loro saracinesche serrate, le insegne sbiadite e i manifesti di vecchie pubblicità che raccontano un'epoca che non esiste più. Camminando lungo queste arterie pulsanti nei tanti cuori di Tokyo, si scopre la comunità dei piccoli negozi che affronta a testa alta con la sua moltitudine le grandi insegne delle corporation, i tanti piccoli librai di kanda che sfidano senza timore Kinokuniya e Book Off e le piccole botteghe di componentistica elettronica che non abbassano la testa davanti a Yodobashi Camera, che con i suoi store da 12 piani e i suoi jingle ipnotizza i clienti sin da lontano. Poi è stupefacente la varietà, ma anche la puntigliosa suddivisione. Se un ristorante vende i ramen, non vende gli udon. Se fa gli yakitori, con ogni probabilità non troverete lo yakiniku. E al di là di alcune catene di family restaurant o degli izakaya, per lo più i ristoranti sono specializzati appunto in un piatto. Se poi si entra in un vecchio Kissaten degli anni Ottanta, oltre a respirare l'atmosfera di una Tokyo che non esiste più, si possono mangiare delle splendide cheesecake e bere dei caffè ad infusione fatti da baristi che ci mettono lo stesso impegno che ci metterebbe Michelangelo a dare le ultime scalpellate su una sua scultura. In ogni caso, a Tokyo dove capiti, capiti bene, che siano eleganti ristoranti tradizionali con stanze di tatami o che siano dei lerci ramen ya con muri che trasudano unto e storie da raccontare. Dobunezumi mitai ni utsukushiku nari. Thank you. Cibo a Tokyo è una religione, si parla continuamente di cibo e quando non se ne parla è perché si ha la bocca piena. Lo si trova dappertutto. Credo non si possano percorrere 10 passi senza trovare un ristorante, un convenience store, un baracchino nei tunnel della metropolitana, un museo dedicato a qualche forma di cibo o un qualsiasi negozio che spaccia alimentari in qualsiasi forma, dai gyudon, ciotole di riso e manzo, per esempio quelli di Yoshinoya, a 2 euro, oppure i bento dei combini, passando poi per le vending machine che sono ovunque, costellano la città in un modo impressionante, per arrivare perfino ai negozi della catena Don Quixote, dove si possono trovare, per esempio, dei ramen liofilizzati. La città scorre veloce mentre la si osserva dai finestrini della Yamanote Line, il treno che circumnaviga Tokyo in circa un'ora, in un susseguirsi di annunci dagli altoparlanti, aperture, chiusure di porte e scorci di panorama che ad un primo sguardo si ripetono all'infinito, come se un modulo architettonico venisse copiato e incollato, metro dopo metro, chilometro dopo chilometro, CTRL-C, CTRL-V. Ma non è così, con un filo di spirito d'osservazione si va oltre e ci si addentra nel cuore moderno, in quello antico, come ad Akihabara, che unisce il sapore del passato con le stranezze del futuro, di cui il presente si fa sintesi. Vagabondando per Akihabara tra un palazzo interamente dedicato ai manga e uno di maid bar, ci si può imbattere, sempre sotto gli onnipresenti binari della follia, in un locale di appassionati di rock prog e di Demetro Stratos, mentre 2 metri più in là si gioca incessantemente a pachinko, uno dei suoni ossessivamente presenti nelle vene della città. Una miscellanea sonora fatta da biglie d'acciaio che scorrono, voci elettroniche che sgorgano dai moderni flipper nipponici e immagini dai colori saturi prese pari pari da anime e manga. È l'impero dei segni, dove un Kenshiro ti invita a inserire qualche yen in un pachinko e una statua di Sasae-san, meno rumorosa e più educata, storica protagonista dei fumetti di Machiko Asegawa, ti dà il benvenuto nella zona di Sakura Shinmachi. Da un lato l'ossessione, i suoni di una città frenetica, benissimo raccontati da Wenders in Tokyo Ga, mentre era alla ricerca della riflessione del maestro Ozu, che con la sua leggerezza colma di malinconia ha saputo ricamare dei capolavori, come Tokyo Monogatari, forse una delle più belle storie ambientate a Tokyo.
Thank you.
senza dubbio uno degli aspetti più affascinanti della città è semplicemente il suo aspetto. Al di là della storia, al di là dei contenuti, al di là di chi la vive e chi la abita, Tokyo è un classico esempio di come la forma crei sostanza. È il paradiso degli architetti, dove grazie ad una grande libertà nell'estetica e nella progettazione hanno potuto spingersi a concepire le forme più interessanti e inusuali, trasformando la metropoli in un enorme museo a cielo aperto da scoprire grazie alla propria curiosità, senza mappa, camminando e camminando, scoprendo anche nel più remoto dei quartieri architetture oscure, sconosciute ma affascinanti che non compaiono in nessuna guida turistica. Ogni casa è diversa da quella di fianco, dalle ville in stile europeo di Denenchofu alle eleganti palazzine dietro le stradine di Hongo, dalle parti dell'Università di Tokyo, dalla quale con un po' di pazienza e buona volontà ci si può dirigere a Nishinippori.
Sugi wa Nishinippori. Nishinippori. Oreguchi wa hidarigawa desu. Chikatetsu Chiyoda Sen to Nippori Toneri Liner wa onorikae desu.
E scoprire le sue intricate e labirintiche strade per assaporare la Tokyo popolare, una moltitudine di templi e cimiteri e mercati come quello di Yanaka Ginza, tra botteghe tradizionali e baretti che aprono al calare del sole. Tornando nei molti centri di Tokyo, poi si possono incontrare i resti di sperimentazioni e tradizioni. Si trovano ancora tracce del metabolismo giapponese, movimento architettonico che vedeva nella città un organismo vivente in continua evoluzione da creare con strutture e edifici capaci di modificarsi e crescere, di cui fu un esempio la Nakagin Tower, di recente abbattuta, costituita da moduli incastrati su un asse centrale, come rami con un albero, una struttura mutevole in grado di cambiare e crescere con la città. E poi dietro un angolo ci si può imbattere in un'opera di Tadao Ando e nel suo minimalismo, come per esempio le Omotesando Hills, oppure Kenzo Tange con il colossale palazzo del governo di Tokyo e la sede della Fuji Television, Kengo Kuma con il nuovo teatro del Kabuki di Ginza, e si potrebbe andare avanti ancora a lungo. Una città viva che grazie alle sue caratteristiche ha ispirato molta fantascienza, tipo Blade Runner o Akira. Quest'ultimo in particolare è ambientato proprio a Tokyo, o meglio a Neo Tokyo, una nuova città sorta nella baia della vecchia capitale, progetto che peraltro ricorda in qualche modo Odaiba, l'isola artificiale che oggi vede tra le altre cose la presenza di un Gundam in scala 1-1. Neo Tokyo di Katsuhiro Otomo è una città fatta di grovigli e biocomponenti che ricalcano e superano il metabolismo pensato dalla già citata corrente di architettura giapponese. Le città sci-fi come Neo Tokyo vivono su più livelli, mega building collegati tra loro da ponti, piazze che sorgono a diverse altezze, più percorsi che si incuneano come tunnel nei palazzi intrecciando il pubblico e il privato. La pubblica via non è più tale, o meglio, non è più solo pubblica. La nuova piazza null'altro è che il tetto di un centro commerciale collegato col 20° piano dell'edificio di fianco che con un ascensore conduce le persone sottoterra in una metropoli nella metropoli, alienante ma affascinante. Percorsi non lineari che sovvertono la classica dimensione urbana pensata su un livello come nelle città a cui siamo abituati. È quasi come se Tokyo fosse cresciuta ispirandosi a sua volta alla Metropolis di Fritz Lang, ma al contrario dell'agglomerato urbano immaginato dal regista austriaco, Tokyo e Neo Tokyo sono costruite su più livelli senza una divisione di classe, nel senso di classe sociale. Lo spazio privato, ascensori, scale mobili, piazze, parte dei centri commerciali si trasformano in spazio pubblico e diventano indistinguibili da esso. Tokyo è come un libro scritto bene, lo sfogli e pagina dopo pagina resti appiccicato al romanzo per sapere come va avanti e continua a sorprenderti. Uno spettacolo in cui passato e futuro danzano insieme in armonia, regalando un'esperienza complessa, ricca di storie che prima di essere comprese vanno contestualizzate in uno sguardo che deve essere in grado di inserirsi in un brodo culturale profondamente alieno e diverso dal nostro. Questo racconto ci hanno accompagnato le seguenti musiche: City of Blinding Lights degli U2, Joe Hisaishi con Summer dalla colonna sonora dell'Estate di Kikujiro di Kitano Takeshi, i Seatbelts con Cat Blues dalla colonna sonora di Cowboy Bebop e ancora Kyu Sakamoto con Ue o Muite Haruko, conosciuta anche come Sukiyaki, Tokyo Blues di Chiaki Naomi, Jesus and Mary Chain con Just Like Honey, Combini di Retro Japan, Shokichi Kina con Jing Jing, Kitano Takeshi con Asakusa Kid, Blue Hearts con Linda Linda Linda, Vangelis con parte della colonna sonora di Blade Runner. E non ultime le Ore Ska Band che avete appena ascoltato, con un nome molto didascalico che più o meno significa siamo una ska band. We'll be right back. 10 città torna domenica prossima con un nuovo luogo e un nuovo racconto, ma soprattutto con una nuova voce di Radio Popolare. Ciao a tutti.
Much more than I do now.